Buongiorno a tutti. Dunque, opla, ho già abbassa e c'è. Pensavo fosse aperta. Eccoci. Enterprise 2.0 e social networking. Allora, mi hanno incaricato di fare uno scenario. I dati sono dati abbastanza consueti. Quello che secondo me può essere interessante è provare a proporre una lettura nel confronto fra i dati. Allora, intanto, Enterprise 2.0 c'era una volta McAfee. Perché? Perché, come anche per il Web 2.0, l'Enterprise 2.0 è la descrizione di un fenomeno e quindi di qualcosa che cambia. E quindi bisogna, secondo me, fare anche un attimo il punto del momento in cui comincia. Orilli, che è l'origine della definizione 2.0, è del 2005. Enterprise 2.0 è McAfee fine del 2006 e dice semplicemente: utilizzo le piattaforme e i social software all'interno di un'azienda o tra l'azienda e i suoi partner clienti, per aumentare lo scambio di informazioni e conoscenza. Sostanzialmente i mezzi sono sempre gli stessi, le blog, le wiki, tutto quanto. Qual è il punto? Il punto è che il 2006 è il momento in cui questa matura come definizione di tendenza. In realtà c'erano anche prima queste piattaforme, sono state inventate molto prima. Non so, Becker Cove, che è un teorico, ne fa un OIE per session negli anni 90. L'inventore di Lotus ancora prima. Comincia con Lotus Symphony, che conteneva già in sé queste cose, però diventano evidenti in questo periodo e poi cambiano. Però, cioè, l'interessante è che da quel momento in poi, da quel momento ad adesso, quello che succede non è lo strumento, perché noi siamo sempre abituati a avere un approccio verso questo tipo di cambiamento, un approccio a software. Ci sono le piattaforme, in realtà il punto non sono le piattaforme, ma quanto queste piattaforme cambiano le persone che le utilizzano e quando questo cambiamento diventa un cambiamento sociale, condiviso e diffuso. Quindi, mentre appunto ormai c'ha 4 anni, che per lei è moltissimo l'inizio dell'Enterprise 2.0, in realtà l'Enterprise 2.0 si sta affermando ora. Questa che vedete è una ricerca di Forrester che dice semplicemente una tendenza. Vedete che la cosa interessante: dal 2009 al 2010 c'è un aumento di circa il 50%. Se noi andiamo nella slide successiva, questa è una fonte dell'osservatorio, vediamo, questo è il trend di investimenti del 2.0 in Italia. Quello che viene fuori, se fate una media, è che noi siamo intorno al 10%. Quindi noi abbiamo, tornando indietro un secondo, una situazione generale dell'Europa sostanzialmente che si attesta al 50%, una situazione nostra che è al 10%. Questo, secondo me, non è semplicemente il segnale che noi siamo più indietro o che altro, ma semplicemente che abbiamo, per motivi storici ma anche per motivi economici, un momento di inerzialità maggiore. E quindi io questi due dati li leggerei più che altro come il senso di qualcosa che sta per arrivare. Cioè, sicuramente noi non possiamo che arrivare in questa situazione, e tanto che, se vedete, questo forum è il forum del 2.0, diciamo che un 20% di questo forum è solo dedicato a questi temi, quindi all'entrare della cultura del 2.0 all'interno appunto delle istituzioni. Questa è la conoscenza degli strumenti del 2.0 in Italia. Anche questi dati sono, secondo me, estremamente interessanti. Se noi vediamo qua, sostanzialmente, dunque, questo grafico si legge con la conoscenza e la presenza. Qua c'è essenzialmente la Unified Communication, e quindi tutti strumenti che di fatto dall'utente non sono percepiti come diciamo strumenti sociali, sono percepiti come estensione del telefono, della comunicazione. Poi certo c'è anche l'agenda condivisa, però sono, come dire, utility, la relazione non c'è ancora. C'è poi una zona dove ci sono tutti gli strumenti tipici del 2.0, quindi le Wikipedia, il social network, i forum, eccetera eccetera. E un'ultima parte dove c'è i mondi virtuali, che non sono solo Second Life, sono anche, non so, l'augmented reality, cioè ci sono dei temi, il problema è che quando noi parliamo di questi temi molto spesso ci rifacciamo sempre agli stessi esempi. Per noi social network sono solo filiazioni o modifiche di Facebook, per noi realtà virtuali è solo Second Life. In realtà non è vero, ci sono tantissimi strumenti alternativi che poi vediamo magari andando avanti che si stanno affermando in questo senso. Questa invece è un grafico che presenta gli sponsor interni alle aziende delle iniziative di Enterprise 2.0. Incrociando questi due dati, che cosa si vede? Si vede intanto che allora, cominciamo da questo. Come dicevamo prima, il punto qual è? Quando si afferma una conoscenza di un sistema, e a questo punto le persone hanno i paradigmi mentali per poterlo affrontare. Allora, quando un sistema in questo caso è emergente, vuol dire che il sociale ha sviluppato i modelli mentali per poterli usare. Faccio un esempio. Se noi non usiamo Facebook, è molto difficile che siamo in grado di capire cos'è una forma di stato piuttosto che la profilatura dei nostri contatti. Quando abbiamo elaborato questa categoria, possiamo anche poi importarla in altre parti, possiamo importarla appunto in livello aziendale, magari completamente con altri fini e in un sistema per nulla ludico, no? Però abbiamo già il concetto, cioè superiamo il digital divide, è in fondo la vecchia storia del solitario dentro Windows che è servito a far superare il digital divide a tutte le segretarie del mondo. Quindi questa emergenza nell'area di conoscenza di questi elementi è, come dire, la prolusione al fatto che poi passeranno da questa parte, cioè sono maturi, sono conosciuti, fanno parte del vissuto delle persone e quindi possono essere facilmente introdotti. Anche questo ha una lettura secondo me assolutamente interessante. Allora, quando noi pensiamo all'Enterprise 2.0, dobbiamo pensare che è sempre divisa in due parti. Allora, l'Enterprise 2.0, come tutti i suffissi in 2.0, vuol dire, almeno nella mia visione, l'adattamento di istituzioni, di enti, di aziende al nuovo trend, no? Al nuovo modo di comunicare. Allora, nell'Enterprise 2.0, che poi non è così diversa come forma dalla governance 2.0, chiedo scusa, ci sono due aspetti. Il primo è quello verso l'esterno, cioè il mondo ha assunto questi paradigmi mentali, quindi ragiona in questa maniera. Io devo in qualche modo prenderne coscienza e forse interagire, ma non è necessario. È necessario soprattutto anche perché è molto facile interagire in maniera scorretta. Intanto è necessario sapere, è tutto il discorso della sentiment analysis che verrete dopo, e poi dell'impostazione degli strumenti ancora in testing, diciamo, che sono il social CRM, cioè poi magari lo vedremo anche questo. Dall'altra parte c'è invece l'interno, cioè strumenti social che servono per aumentare la produttività. Questo grafico li mette insieme e quindi vedete che c'è da una parte una grande preponderanza dei sistemi informativi che sono tradizionalmente i primi a cogliere il cambiamento e i primi a proporre. Quindi c'è una predisposizione delle aziende e delle strutture di intelligence della tecnologia a portare all'interno dell'azienda questi nuovi sistemi. Poi ci sono il commerciale e marketing e comunicazione, cioè quelle strutture dove non richiede un cambiamento del sistema interno, perché di fatto il vero problema è un problema di change management, cioè bisogna cambiare certe impostazioni mentali per poter adottare certe maniere di collaborare. Ma bastano in realtà poche persone che capiscono questo tema per poter andare a lavorare sull'esterno. L'ultimo sono invece le aree, quelle che in realtà potrebbero avvalersi moltissimo della collaboration, cioè del social net, dell'Enterprise 2.0 interno, che appunto è collaboration, ma è anche knowledge, è anche lavoro. Cioè si può lavorare in questo modo. Allora, questo emergere e questa slide fanno vedere come appunto in realtà ci sia una maturità, perché poi vedremo nella slide successiva che le persone hanno già questi strumenti, li conoscono e li usano. e c'è una maturità dal punto di vista della conoscenza di chi ha l'intelligenza dei sistemi. Manca, come sempre avviene del resto in Italia, no? Manca l'allineamento, cioè noi abbiamo una forza inerziale quando il sistema deve allinearsi al cambiamento, cioè la struttura, appunto sono problemi di change management. Adesso io non sono un esperto, però so che c'è una formula in cui si calcola la resistenza al cambiamento rispetto alle forze che si muovono. In questo caso, secondo me, è assolutamente positiva, nel senso che le forze si muovono e si muoveranno in questo senso. Questo presenta in realtà il peso a livello mondiale più o meno dei social network. Anche qui stiamo di nuovo parlando delle persone, dell'ambito sociale, l'ambito diciamo personale, quindi non sto nella collaboration anche spontanea, per intenderci, non sto parlando dell'open source, che è una cosa importantissima, perché c'è, tenete presente che il più importante sistema operativo del mondo viene sviluppato tutto con sistemi social, e non stiamo parlando neanche di Wikipedia, che è un altro aspetto, stiamo parlando di fatto della parte quasi ludica, e vediamo che ha una parte professionale minima, cioè una parte verticale e non generalista, e quindi social network finalizzati tutti a un unico argomento, a un unico obiettivo. Qui c'è dentro Anobi, c'è dentro Flickr, c'è dentro LinkedIn, ma ce ne sono moltissimi altri, che in questo momento è ancora abbastanza debole. Cioè diciamo che il generalismo, la relazione, occupa il 70-85% rispetto al 15%. Questa che è una slide forse conosciutissima, perché dice semplicemente che in Italia c'è tanta gente su Facebook, e secondo me un paradigma assoluto. Allora, il rapporto Eurispes del 2009 diceva che un italiano su tre sostanzialmente è su Facebook, un italiano su tre senza segmentare, cioè non per nord, sud, piuttosto che per età. Il che vuol dire che il cambiamento c'è già stato, vuol dire che almeno una persona su tre di quelle che lavorano nelle aziende ha già tutti i modelli mentali sviluppati. Il digital divide rispetto a questo senso è superato. Questa è la maniera, secondo me, e l'importanza di Facebook, non il fatto che ci siano modalità, cioè il diffondersi o il chattare col vicino, o ritrovare, il fatto che queste cose sono cambiate, le persone sono evolute, cioè questo è anche il senso ultimo dell'Enterprise 2.0, cioè l'Enterprise 2.0 consiste nell'emergere dell'individuo, un individuo che è forte, perché pensate al passaggio fra il primo web e il secondo web. Nel primo web c'era lo pseudonimo H, as known as, no? Avevamo una situazione, il massimo è stato Second Life, una situazione in cui ho sempre un alter ego. Si passa a una situazione dove io impongo la mia identità, io sono questo, lo sono sul lavoro, lo sono cosa, questi sono i miei interessi. E quindi è un enorme rafforzamento dell'io, e questo enorme rafforzamento dell'io è quello che poi viene sfruttato dagli strumenti, sfruttato o messo a frutto, cioè gli si dà il caso per poter crescere. Devo andare veloce perché sono in ritardissimo. E dicevamo, come si applicano poi questi strumenti all'interno delle realtà? La prima cosa è il far emergere le best practices. Allora, stiamo parlando, sempre avendoci uno schema in testa, da una parte c'è l'esterno, e in questo caso non lo consideriamo, ma se consideriamo l'interno dell'azienda, cioè strumenti di collaboration per l'interno. Lo strumento primo, più immediato, ma anche più formidabile, è quello che serve per far emergere le best practices. In realtà il social knowledge è anche lo strumento che, per quello che ho capito, stanno mettendo appunto al Maviva all'interno di Instagram. E perché? Perché poi, come probabilmente vedrete dopo, ci sono conoscenze che non nascono dall'alto verso il basso, ma sono al contrario, e quindi se io devo rimetterle in circolo diventa costoso e difficile. Se le posso prendere dal basso funzionano benissimo. Come disegnare una situazione di social network aziendale? Posso parlare fino a domani mattina adesso. Va bene. Diciamo che, volendo essere sintetici, questa è la parte più importante. Cioè, il social network design una cosa dice: io non creo relazioni, io prendo, studio le relazioni esistenti e costruisco sistemi che facilitano le relazioni, e poi le indirizzo verso obiettivi. Quindi la cosa importante è capire questo, bisogna partire da relazioni esistenti, partire da, non si possono forzare, anche perché alla fine è sempre un'applicazione, tutti i social network funzionano per applicazione gratuita, non si può coercire qualcuno a essere social, perché è una sfera personale dell'io che è mia, io te la do in cambio del fatto che sono in qualche modo contento di dartela, e quindi deve seguire questa cosa. Passo all'altra, anche se avrei molte cose da dirvi. E regole d'oro del social network aziendale, va bene, centralità del capitale umano, l'abbiamo visto prima, l'utente ha acquisito questa identità assolutamente preponderante e importante, valorizzare questa identità dandogli maniera di esprimersi è la cosa più importante. Secondo punto, governance. La governance è un aspetto molto più profondo di quello che si pensa. Dovete pensare che noi abbiamo sempre l'idea di un internet che è anarchico, che è, in realtà i sistemi di collaboration non sono nemmeno democratici. Se voi pensate a Wikipedia, Wikipedia è gestita da 10 leggi di base e un gruppo di 1500 in tutto il mondo, amministratori anonimi, insindacabili, che decidono cosa pubblicare e cosa non pubblicare. Cioè voi pensate di poter, che uno va su Wikipedia e cambia? No, uno va su Wikipedia, propone un contributo e insindacabilmente gli amministratori decidono cosa fare. Stessa cosa è Git è lo strumento di sviluppo software su cui si sviluppa Linux, cioè ci sono, sono strumenti che non sono dispersivi, non sono ludici, non sono appunto democratici, sono strumenti dove ci sono delle regole molto definite all'inizio e dove queste regole vengono seguite, ma le regole però devono essere definite all'inizio e non essere sempre, non essere oppressive, non essere sempre presenti. Dopodiché l'utente stesso si regola, e se non si regola può essere, come dire, annientato senza che nessuno dica niente, perché ha violato le regole. L'ultimo punto, poi ci sono anche tutti gli altri aspetti, l'ultimo punto, utilità e semplicità, è un altro aspetto fondamentale. Dovete pensare che per ogni situazione in cui l'utente deve approcciarsi a un nuovo applicativo ci vuole una forza che lo costringa a superare il divide. Quindi questa forza dovrà essere tanto più grande ogni volta che l'applicativo è più complesso, oppure ogni volta che l'applicativo ha una quantità di funzioni superiore al necessario. Cioè, bisogna pensare che in un sistema di auto-enrollment, di auto-iscrizione, di autoconvolgimento, l'utente non ha lo stipendio per cui deve farlo, non ha la scuola che se non imparo a usare Word non funziona, lo faccio perché ne ho un vantaggio, ne ho una cosa. Quindi bisogna essere molto attenti, è un equilibrio molto delicato. Basta, ho finito perché sennò mi picchiano.